Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Vi parliamo dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi il nuovo direttore della rivista Sacro Cuore, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. Oggi Don Ferdinando ci parlerà dell'anno sacerdotale indetto dal Santo Padre in occasione del 150° anniversario della morte del Santo Curato d'Asso. Nella seconda parte della diretta, Don Ferdinando Colombo, che ha una lunga esperienza missionaria, commenterà i dati della FAO sulla fame nel mondo, in chiave educativa. La parola a Don Ferdinando.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori in questa solennità di San Giovanni Battista, il santo più grande, a detta addirittura di Gesù, quindi una garanzia assoluta. Io inizierei con una bella preghiera e da bravo salesiano, siccome oggi è il 24 del mese di giugno, facciamo una preghiera a Maria Ausiliatrice. È stata scritta dal nostro rettore maggiore, Don Pascual Chavez, una persona veramente ispirata. O Maria Ausiliatrice, tu immersa nel mare di luce della Trinità ed assisa sopra un trono di nubi, tu, coronata di stelle, come regina del cielo e della terra. Tu sostieni il bambino, il figlio di Dio, che con le braccia aperte offre le sue grazie a chi viene a te. Tu, circondata come da una corona umana, da Pietro, da Paolo, dagli apostoli e dagli evangelisti, che ti proclamano loro regina, tu unisci il cielo e la terra. Tu, madre della Chiesa che sta già nella gloria celeste e della Chiesa pellegrina nel mondo, rendici costruttori instancabili del regno. Riempici della passione che ha fatto dire a Don Bosco: dammi le anime, prenditi il resto. Rendici segni dell'amore di Dio per i piccoli e i poveri. Proteggici dal nemico e nell'ora della morte guidaci alla gloria eterna. Amen. È molto significativo che venerdì scorso, festa del Sacro Cuore, il Papa abbia aperto solennemente l'anno sacerdotale. E devo dire che anche per noi qui nel Santuario del Sacro Cuore è stata un'esperienza unica, perché il nostro cardinale a Bologna ha deciso di convocare tutti i sacerdoti della diocesi per questo inizio solenne proprio qui nel Santuario del Sacro Cuore. E questo mi ha colpito molto, iniziare proprio con un momento forte di preghiera insieme ai sacerdoti, questo momento importante della vita della Chiesa. Devo dire che mi sto interrogando, avete sentito negli annunci che sono nuovo dell'Opera Sacro Cuore, di tutte le attività, mi sto interrogando perché veramente ho trovato delle ricchezze notevolissime e ho pensato di farvi partecipi della ricchezza di spirito, delle grazie spirituali che dall'Opera del Sacro Cuore di Bologna sto veramente ricevendo e che vedo che si irradiano su centinaia di migliaia di persone. Quello che sto scoprendo con un misto di gioia e a volte anche di dolore è una folla innumerevole di persone che da tutta Italia, ma anche da altre nazioni, ripone la sua fiducia nel Sacro Cuore e a lui si rivolge, raccomandando familiari, amici, vivi o defunti, ma soprattutto ammalati, coppie in difficoltà, persone senza lavoro, senza speranza. Nei giorni della solennità del Sacro Cuore, nei giorni che precedevano questa festa, a noi arrivavano ogni giorno centinaia di biglietti, di lettere, di telefonate che chiedevano preghiere. Certamente il Signore accoglie questo grido che sale a Lui da un'umanità dolorante e fiduciosa, ma il risvolto di questa situazione è che in concreto le loro lettere, le loro telefonate sono indirizzate fisicamente qui, perché sanno che qui c'è il santuario dedicato al Sacro Cuore, perché da qui parte una rivista che alimenta la loro fede, la loro speranza, perché hanno la fiducia che noi coordiniamo tante persone che pregano effettivamente per loro. Scrivo tante lettere personali, rispondo alle telefonate che mi confidano i problemi delle famiglie e a tutti prometto preghiere, e poi mi sento troppo povero davanti alle loro richieste. In preparazione alla festa del Sacro Cuore ho preso tutte queste lettere e le ho portate fisicamente davanti all'altare nel santuario, l'altare maggiore, ma ho chiesto a tutta la gente che veniva alle messe, all'adorazione, di pregare. Ma questo è nulla in confronto alle richieste. La gente chiede preghiere. Mi sono ritrovato a fare anche un serio esame di coscienza mio, sull'uso del mio tempo, sullo spazio che lascia la preghiera, al modo di pregare, e mi sono un po' spaventato. Ma rifletto anche sulla grande pazienza del Signore, che non si stanca di spingerci, anche con questi mezzi, verso l'autenticità della vita, la profondità dello spirito. Ma sento soprattutto che il Signore mi suggerisce di non tenere solo per me questa chiamata. Mi spinge a costruire una rete, un'autentica rete di persone che pregano, che vivono in comunione con Lui nelle più diverse situazioni di vita. Intuisco che posso reinvestire anche verso di voi, ascoltatori, le relazioni di amicizia, le relazioni di preghiera, le relazioni, direi, di richiesta di aiuto di tutte queste persone. A te, ascoltatore, lancio quindi una proposta molto concreta, operativa. Prenditi uno spazio di tempo personale e in quello spazio cerca di fare una riflessione seria che ti permetta di tracciare il bilancio spirituale della tua vita. Se vivi in coppia, cerca di farlo col tuo partner, se è possibile, e insieme decidete qualche momento compatibile col vostro ritmo di vita in cui raccogliere in preghiera individuale durante il giorno e anche in momenti comunitari, se è possibile, certamente la domenica con la messa, ma qualche volta magari anche nei giorni feriali. Questo è un primo punto, cioè deciderlo, mettersi d'accordo. Un secondo punto: ti chiedo di mettere nella tua preghiera esplicitamente l'intenzione di offrirla per essere partecipe di questa corrente d'amore che raccoglie sia chi sta gridando dal profondo della sua angoscia, sia chi sta ringraziando per quanto ha ricevuto. In questo cerchio di amore io penso che ci stanno anche i missionari, gli annunciatori della fede, i catechisti, ma anche i giovani che invocano luce, che magari si domandano il senso della fede. Ci sta anche l'offerta della vita che sale dalle case religiose, dai conventi, ma anche dagli uffici, dagli luoghi dell'onesto lavoro umano. Certamente ci sta l'offerta della sofferenza di tante persone. E infine anche il grido di chi cerca giustizia e la pazienza dei poveri, che sono veramente provati e sono miliardi. A noi il compito nella nostra preghiera personale di raccogliere questo grido e di sentircene partecipi. Ecco, io chiuderò poi la trasmissione con una preghiera ispirata, ecco, a questo affidamento al cuore di Gesù, sapendo veramente che tutto quello che noi facciamo, se offerto e messo nel suo cuore, diventa un tesoro prezioso. E il passaggio adesso diventa splendido all'anno sacerdotale, perché abbiamo l'esempio del santo curato d'Ars, Giovanni Maria Vianney, ma tutti l'hanno sempre chiamato il curato d'Ars, di questo piccolo paesino dove il vescovo l'ha mandato dicendogli che insomma era un paese con poca fede, e lui ha votato tutta la sua vita al compito di avvicinare i suoi parrocchiani al cuore di Gesù, e il risultato è stato splendido, perché il suo paese si è dilatato e milioni di persone sono andate a cercare questo paesino sperso per potersi confessare da questo piccolo prete. Allora capite il valore che ha la decisione di Benedetto XVI di far partire nel giorno della sua entrata in paradiso, noi lo chiamiamo Dies Natalis, cioè il giorno natalizio, alla casa definitiva, quindi il momento in cui il santo curato d'Ars, direi finalmente, è stato abbracciato da quel signore che amava tanto. Allora, in quell'occasione, lui che adesso è il patrono di tutti i parroci del mondo, parte questo anno intenso di preghiera per i sacerdoti, di riflessione anche sul valore del sacerdozio. È un anno che vuole contribuire a promuovere l'impegno interiore di rinnovare tutti i sacerdoti per una loro più forte e incisiva testimonianza evangelica, in un mondo, come sappiamo, che fa fatica ad accettare il Signore. E si concluderà nel 2010, nello stesso giorno. Diceva il curato d'Ars, il sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, cioè proprio fatto persona, cioè il sacerdote deve avere coscienza che il Signore lo usa, bellissima in questo senso questa parola, proprio come lo strumento principe per amare. Questa toccante espressione ci permette anzitutto di evocare con tenerezza e di conoscenza l'immenso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la Chiesa, ma anche per tutta l'umanità. Dice il Papa in una sua lettera ai sacerdoti: penso a tutti quei presbiteri che offrono ai fedeli cristiani e al mondo intero l'umile quotidiana proposta delle parole e dei gesti di Cristo, cercando di aderire a Lui con i pensieri, la volontà, i sentimenti e lo stile di tutta la propria esistenza. Il santo curato d'Ars era umilissimo, ma era anche consapevole, in quanto prete, di essere questo dono immenso per la sua gente. E diceva: un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare ad una parrocchia, è uno dei doni più preziosi della misericordia divina. E proseguiva: pensate, Dio ubbidisce al sacerdote. Egli pronuncia due parole e nostro Signore scende dal cielo alla sua voce e si rinchiude in una piccola ostia. E spiegando ai suoi fedeli l'importanza dei sacramenti, aggiungeva: tolto il sacramento dell'ordine, noi non avremmo più il Signore. Chi l'ha riposto là nel tabernacolo? Il sacerdote? Chi ha accolto la vostra anima al primo entrare nella vita? Il sacerdote. Chi la nutre per dare la forza di compiere il suo pellegrinaggio? Il sacerdote. Chi la prepara, la preparerà a comparire innanzi a Dio, lavandola per l'ultima volta nel sangue di Gesù Cristo? Il sacerdote, sempre il sacerdote. E aggiunge ancora il santo curato d'Ars: e se quest'anima viene a morire per il peccato e non la morte fisica, chi la risusciterà? Chi le renderà la calma e la pace? Ancora il sacerdote. Insomma, concludeva, dopo Dio il sacerdote è tutto. Senza il prete la morte e la passione di nostro Signore non servirebbero a niente. È il prete che continua l'opera della redenzione sulla terra. Sono sempre parole del santo curato, eh? Che ci gioverebbe una casa piena d'oro se non ci fosse nessuno che se ne apre la porta? Il prete possiede la chiave dei tesori celesti, è lui che apre questa porta. Egli è l'economo del buon Dio, l'amministratore dei suoi beni. Lasciate una parrocchia per 20 anni senza prete e vi si adoreranno le bestie. Pensate, questa affermazione che tutto il suo modo di parlare ovviamente risente dell'epoca in cui lui ha vissuto, ma oggi potremmo dire la stessa frase, vedendo che stiamo adorando, io dico, il vitello d'oro del consumismo, dei soldi, del successo, del piacere, e ci stiamo dimenticando veramente della componente spirituale della nostra vita. Ai suoi parrocchiani il santo curato d'Arsi insegnava soprattutto con la testimonianza della sua vita. Dal suo esempio i fedeli imparavano a pregare, sostando volentieri davanti al tabernacolo per una visita a Gesù a Eucaristia. C'è un episodio molto bello quando il santo curato d'Arsi vede un suo parrocchiano che viene sempre in chiesa a una certa ora, si siede e guarda il tabernacolo e non dice niente. Un giorno, un altro giorno, poi la confidenza, la fiducia discendeva, guardate, che cosa dice? Non dico niente, lo guardo e lui guarda me. Non c'è bisogno di parlare molto per ben pregare, diceva sempre il curato d'Arsi. Si sa che Gesù è là, nel santo tabernacolo. Apriamogli il nostro cuore, rallegriamoci della sua santa presenza. E questa è la miglior preghiera. E poi entriamo un po' di più in quella che è la componente, diciamo, di coscienza dei suoi parrocchiani, componente etica, e diceva: è vero che non ne siete degni, ma ne avete bisogno, quindi venite a vivere di lui per poter vivere con lui. Ecco, questa educazione dei fedeli alla presenza eucaristica e alla comunione, ovviamente, acquistava un'efficacia particolarissima quando i suoi fedeli lo vedevano celebrare la messa. Chi assisteva diceva: non è possibile trovare una figura che meglio esprima l'adorazione, soprattutto quando contemplava l'ostia con molto amore. Ancora una frase del santo curato d'Arsi: tutte le buone opere riunite non equivalgono al sacrificio della messa, perché quelle sono opere di uomini, mentre la messa è opera di Dio. Era convinto che dalla messa dipendesse tutto il fervore della vita anche del sacerdote. La causa della rilassatezza del sacerdote è che non fa attenzione alla messa, diceva lui. Mio Dio, com'è da compiangere un prete che celebra come se facesse una cosa ordinaria? E aveva preso l'abitudine di offrire sempre, celebrando, anche il sacrificio della propria vita. Ecco, questa immedesimazione personale al sacrificio della croce lo conduceva naturalmente a proporre con forza ai suoi parrocchiani il sacramento della confessione. I sacerdoti non dovrebbero mai rassegnarsi a vedersi deserti i loro confessionali, né limitarsi a constatare la disaffezione dei fedeli nei riguardi di questo sacramento. Questa è una frase di Benedetto XVI. Al tempo del santo curato in Francia la confessione non era più facile di oggi, non era neanche più frequente, tanto più che venivano dalla tormenta rivoluzionaria che aveva soffocato per tantissimi anni la pratica religiosa. Ma egli cercò in ogni modo, con la predicazione, con il consiglio persuasivo, di far riscoprire ai suoi parrocchiani il significato della bellezza della penitenza sacramentale, mostrandola come un anello indispensabile, un circolo virtuoso che collegava confessione ed Eucaristia per entrare davvero in profonda comunione con Gesù. C'è una frase, direi addirittura un po' esagerata teologicamente parlando, e quando i suoi parrocchiani gli dicevano: ma sai, vengo a confessarmi, tu mi perdoni e poi io faccio di nuovo i peccati. E allora gli rispondeva: il buon Dio sa tutto, prima ancora che voi vi confessiate sa già che peccherete ancora e tuttavia vi perdona. E aggiungeva curato d'Arsi, qui sentite la sua teologia: come è grande l'amore del nostro Dio, che si spinge fino a dimenticare volontariamente l'avvenire, dimenticare volontariamente l'avvenire, pur di perdonarci. Ecco, io penso che davvero questi richiami che abbiamo fatto su quello che il Santo Curato d'Ars insegnava ai suoi fedeli possono servirci per una profonda riflessione iniziando questo anno sacerdotale. Adesso lascerei davvero un piccolo stacco musicale che ci aiuti a riflettere. In questa seconda parte della nostra conversazione io vorrei portare questo stesso tema dell'anno sacerdotale nel cuore delle famiglie che vogliono educare i loro figli, perché se è vero che parliamo dal tempio del santuario del Sacro Cuore, è anche vero che parliamo da una struttura salesiana dove l'educazione dei giovani è sempre al cuore dei nostri discorsi. Io capisco la difficoltà oggi di poter fare discorsi profondi ai nostri adolescenti, perché il cielo dei giovani, il loro orizzonte oggi, è l'esperienza momentanea, la società della libertà, delle autonomie personali. Se volete, i due strumenti a cui loro fanno più attenzione sono il telecomando e il telefonino. Poter scegliere, passare da un'esperienza all'altra, non rimanere a lungo nel medesimo luogo. Anche il loro corpo, guardate, lo vogliono trasformare, lo dipingono, lo sforacchiano. Veramente ne rimaniamo persino impressionati. Più ancora ardita l'innovazione nel mondo degli adolescenti, giovanissimi. Un mondo che io direi è quasi impermeabile a noi adulti. Il loro massimo valore è l'emozione del momento, divertirsi. Ma la parola divertimento indica l'emozione, l'eccitazione emozionale di un singolo momento, anche in chiesa a volte. Io vedo momenti a volte forti, vissuti insieme con tutta la comunità, dove per questi adolescenti il fatto, ecco, che ci sia una forte emozione è la cosa più importante, magari perdono di vista addirittura i contenuti. E poi vorrebbero essere liberi, indipendenti, brontolano contro questi genitori che vogliono fare gli orari, definire le regole di casa. Però per comprendere queste posizioni dei nostri figli è necessario considerare la insopportabile pressione commerciale che li sta veramente, direi, plagiando. Ma anche, e qui dobbiamo un po' batterci il petto, la mentalità generale, individualista e relativista di noi adulti. Siamo noi, in fondo, con i nostri comportamenti, che insegniamo che libertà significa fare quello che si vuole, vuol dire indipendenza, vuol dire assenza dal fastidio di dover rendere conto a qualcuno. Pensate ai problemi matrimoniali, pensate alla difficoltà della vita di coppia. E i ragazzi vedono queste cose. E per loro questo è un modello educativo che cercano già di vivere nella loro libertà. Pensate anche, direi, a situazioni come quello del bullismo nella scuola, che non riusciamo a controllare. Ecco, davanti a tutto questo, io sento di poter portare un piccolo contributo in questo senso. Ho fatto esperienza per 30 anni, praticamente, di proporre ai giovani servizi di volontariato. E anche persone che non subito accettavano la proposta cristiana, attraverso l'esperienza del servizio, sono arrivati veramente ad accettare e a capire i valori della vita. Io oggi vorrei anche proprio ricordare che c'è una legge italiana che va sfruttata in qualche maniera, si chiama il servizio civile, che consente a giovani, uomini o donne, non è importante questa distinzione, dai 18 ai 28 anni, di poter fare un anno di servizio o in Italia o all'estero, con alcune garanzie anche, direi, di tipo economico, che permettono in qualche maniera, capite, da 18 ai 28 anni sono già anni importanti nella vita di una persona, e quindi lo Stato dà veramente anche un contributo, chiamiamolo un rimborso, più significativo per chi va all'estero, un po' di meno per chi lo fa in Italia, ma soprattutto offre la possibilità di un anno di esperienza formativa. Ecco, in questo senso anche noi salesiani su tutto il territorio italiano siamo in grado di gestire molto bene questo servizio. Io vorrei che i genitori che mi ascoltano cominciassero a seminare nel cuore dei loro ragazzi quest'idea. Trascorrere un anno in Europa o nei paesi in via di sviluppo per attività educativa al fianco di altri giovani, di altri minori, molto più poveri di loro, in difficoltà, è questa proposta che risponde al bisogno spesso diffuso anche tra ragazzi di aiutare gli altri e non sanno come fare. Allo stesso tempo fornire ai giovani strumenti validi per orientarsi, per accedere a opportunità formative e culturali in Italia e in Europa, in maniera semplice e diretta, è l'obiettivo di tutta questa struttura organizzata, di cui eventualmente potete trovare poi gli indirizzi o in internet cercando semplicemente i siti salesiani o rivolgendovi a Radio Maria. C'è però un dato che in questi ultimi giorni è rimbalzato su tutti i giornali e il Papa l'ha richiamato. E a me pare terribilmente importante che come educatori noi lo diciamo ai ragazzi. La FAO, che ovviamente non è un ente ecclesiastico, ma che ha il monitoraggio mondiale della situazione dello sviluppo e della fame, ci ha reso coscienti che oggi oltre 1 miliardo di persone non riesce neppure a mangiare il sufficiente. Sapevamo che un numero molto grande deve vivere con meno di $1 al giorno, ma qui a questo punto è un problema addirittura proprio di sopravvivenza fisica. 1 miliardo di persone vuol dire un sesto dell'umanità. Questa situazione io vorrei che la leggessimo anche nella sua gravità di rischio, perché non penso che un padre che vede la fame dei propri figli accetterà di subirla passivamente. E siccome in certe regioni sono concentrati questi poveri, non mi meraviglierei che la rabbia dei poveri potesse diventare, come aveva già detto Papa Paolo VI, il nuovo pericolo di persone che vengono a chiederci conto di come abbiamo usato male i doni che Dio ci ha dato. Pensate anche che a soffrire di questa situazione sono soprattutto i poveri che sono già fuggiti dalla campagna per entrare nelle megalopoli di oggi a cercare qualcosa per sopravvivere. Nel momento in cui la situazione si aggrava, quelli che soffriranno di più, i primi a perdere tutto, sono proprio quelli delle favelas, quelli che già sono gli ultimi degli ultimi. E mentre vi dico queste cose che dicono che manca cibo, vi devo annunciare che l'anno scorso la produzione agricola alimentare è stata da record. Voglio dire, non mancano i beni, manca la volontà politica, la capacità di distribuirli e di calmierare i prezzi perché siano veramente accessibili ai più poveri. Io penso che questi sono numeri che vanno detti ai nostri ragazzi, anche perché in parallelo vengono pubblicati dati come questo, che stiamo spendendo per i cosmetici negli Stati Uniti $8 miliardi, stiamo spendendo per i gelati in Europa $11 miliardi, per i profumi $12 miliardi, e potrei andare avanti, soprattutto arrivare alle spese militari con $780 miliardi. Che se fossero reinvestiti per ridistribuire i beni e per aiutare lo sviluppo e garantire a tutti 3 cose semplici: di vivere, di avere la salute, di poter andare a scuola, di avere un futuro, ecco, allora potremmo cominciare a parlare di civiltà. Oggi, il Papa l'ha ricordato, ogni 3 secondi una persona muore di fame nel mondo. Ogni 3 secondi. Come faremo quando ci presenteremo al Tribunale del Signore? E un ultimo dato che fa riflettere: ci sono 3 persone al mondo, tra cui una è conosciuta, penso di poterlo dire anche se la trasmissione è pubblica, Bill Gates, tre persone fra le più ricche del mondo che hanno un capitale dichiarato che nella loro somma è superiore a quello degli ultimi 48 paesi più poveri del mondo. Tre persone uguali a noi che dispongono di un capitale così. Io sento che questi, i giovani devono saperle queste cose, perché la povertà è un crimine intollerabile. Allora a questo punto avranno degli ideali, cominceranno davvero a pensare a cose più significative per la loro vita. Non voglio chiudere senza presentarvi una pubblicazione che i vescovi italiani ci hanno regalato proprio in questi giorni. E è intitolata Lettera ai cercatori di Dio. E ho divorato questo libretto, e ve lo consiglio, perché è scritto dai nostri vescovi. Ed è un libretto che, direi, ha fatto una scelta bellissima, diviso in tre parti. La prima parte si è fatto carico del pensiero dell'uomo di oggi, di chi non crede, di chi cerca, di chi ha dei dubbi, di chi si domanda se è mai esistito Cristo, se c'è un domani al dopo la morte, i dubbi, le incertezze, se ne è fatto carico e sono descritti bene proprio col linguaggio dell'uomo di oggi. Quindi un invito a riflettere insieme sulle domande che ci uniscono tutti, perché queste domande le hanno anche i preti, anche il vescovo, anche il Papa. Il problema è come dare una risposta. Ecco, allora la seconda parte è una testimonianza dell'esperienza cristiana che noi stiamo facendo. Cioè, noi abbiamo scoperto il Signore e raccontiamolo, diciamo come stiamo vivendo, pensate al curato d'Ars, pensate a tutti gli altri santi, ma pensate alle persone normali di oggi che vivono veramente la loro fede, testimoniarla rendendo ragione della speranza che è in noi. Allora, a questo punto la terza parte del libretto che dice, ma allora se una persona oggi di questo mondo un po' complicato vuole entrare nel cammino di fede, cosa deve fare? Ed è bellissimo la proposta che viene fatta, molto semplice, molto cordiale e aiutando veramente in un cammino che vuol portare tutte le persone, direi con semplicità ma con profondità, a scoprire che il Signore è l'unica vera risposta a tutti i problemi della vita. Io vi ripeto il titolo, Lettera ai cercatori di Dio, della Conferenza Episcopale Italiana.